Iniziamo la nostra celebrazione con la preghiera per chiedere la protezione di Dio sull'eremo di Sant'Alberto. L'abbiamo cambiata, l'abbiamo modificata, l'ultima dall'inizio di quest'anno, quindi quelli che hanno quella vecchia la possono eliminare. E viene sostituita con questa che rimarrà in vigore questo anno. Questa qui è di colore marroncino. O Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, manda a San Michele Arcangelo affinché neutralizzi ogni azione diabolica attribuibile a Satana, ad altri spiriti maligni, mirante ad ostacolare la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche di intercessione per la guarigione e la liberazione dei tuoi figli, a creare ostacoli e divisione fra i fedeli che si rendono disponibili ad aiutare materialmente e spiritualmente l'eremo, a suscitare invidia e gelosia fra quanti sono chiamati a svolgere un servizio di animazione liturgica, a ingenerare incomprensione e conflittualità fra coloro che soggiornano stabilmente presso l'eremo. Crea, o Padre, col sangue di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, una barriera di protezione intorno all'eremo di Sant'Alberto e lungo tutta la strada che vi conduce, affinché ogni spirito cattivo sia impedito di nuocere materialmente e spiritualmente nei confronti di chi ha intenzione di recarvisi per pregare e partecipare alle celebrazioni liturgiche, feriali e festive, in particolare quelle del sabato, mirate alla guarigione spirituale, alla guarigione degli infermi, alla riconciliazione con gli antenati defunti e all'impetrazione della buona morte. Mando, Padre, il tuo Santo Spirito su quanti operano occultamente per contrastare il mistero spirituale che viene svolto presso l'eremo, invocando l'intervento degli spiriti cattivi affinché, illuminati dalla tua grazia, possano recedere dai loro propositi malvagi, pentirsi del male compiuto, chiedere sinceramente perdono a te e mettersi al tuo servizio, promuovendo le iniziative spirituali proposte all'eremo per la conversione, la guarigione interiore e la liberazione del popolo di Dio. Te lo chiediamo, Padre, con Gesù, per Gesù, in Gesù, in comunione con tutta la Chiesa, confidando l'intercessione di Sant'Alberto di Sestri, di Sant'Alberto di Trapani e in quella di Maria Santissima che ora invochiamo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Padre, noi ti lodiamo e ti benediciamo per la grande grazia di ritrovarci nella tua casa per celebrare in comunione con tutta la Chiesa la Santa Messa vigiliare vespertina della seconda domenica del tempo ordinario che noi intenzioniamo per la guarigione degli infermi. Il Signore Gesù, nel tempo del suo ministero pubblico, ci ricordava la seconda lettura di domenica scorsa, tratta dagli Atti degli Apostoli, passò beneficando e risanando tutti coloro che erano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Con questa affermazione non si ricorda soltanto il ministero di liberazione operato da Gesù, ma anche il ministero di guarigione nei confronti degli infermi. Gesù, dopo la sua morte e risurrezione, ha delegato questo ministero alla Chiesa, la quale lo esercita nel suo nome. È lui che vive e opera nella Chiesa attraverso il suo Spirito, che guarisce e risana. La Chiesa è soltanto uno strumento di mediazione della sua grazia. Con questa grata consapevolezza vogliamo iniziare la nostra celebrazione liturgica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Perché la nostra preghiera di intercessione a favore dei malati e dei sofferenti giunga gradita al Signore e sia esaudita, è necessario che salga da un cuore riconciliato e pentito. Vogliamo quindi chiedere con umiltà perdono al Signore dei nostri peccati. O Padre, che hai mandato il tuo servo Gesù Cristo non solo a restaurare le tribù di Giacobbe, ma perché fosse luce delle nazioni e portasse la salvezza fino agli estremi confini della terra, ti chiediamo perdono per quanti non riconoscono la tua paternità, non riconoscono la mediazione salvifica di Cristo, fanno resistenza al tuo Santo Spirito. Padre, abbi pietà di noi. O Signore Gesù, tu che sei l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, tu che battezzi nello Spirito Santo, tu che sei il Figlio di Dio, ti chiediamo perdono per quanti non vivono una relazione di fede e di amore nei tuoi confronti, vanificando per se stessi il tuo sacrificio redentore. Figlio, abbi pietà di noi. O Spirito Santo, tu che sei colui che santifica, tu che hai chiamato Paolo a essere apostolo di Cristo, tu che hai chiamato i Corinti ad essere santi, tu che chiami tutti gli uomini attraverso il battesimo alla santità, ti chiediamo perdono per quanti ti rattristano con la loro indifferenza, ti resistono con l'attaccamento alla loro volontà, ti soffocano con l'affermazione del loro io. Spirito Santo, abbi pietà di noi. Raccogliamo il nostro pentimento nel canto del Kyrie mentre riceviamo il segno dell'aspersione dell'acqua benedetta che ci ricorda la lavacro battesimale e la permanente volontà riconciliatrice di Dio nei confronti di tutti i suoi figli sinceramente pentiti. Potente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che per mezzo di Cristo, agnello pasquale, luce delle genti, chiami tutti gli uomini a formare il popolo della nuova alleanza, conferma in noi la grazia del battesimo, perché con la forza del tuo Spirito proclamiamo il lieto annuncio del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal libro del profeta Isaia. Il Signore mi ha detto: mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato il suo servo dal seno materno, per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele. Poiché ero stato onorato dal Signore Dio, era stata la mia forza. E ha detto: è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.
Ho sperato nel Signore, ed Egli su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido, mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, una lode al nostro Dio.
Ecco, Signore,
sacrificio e offerta non gradisci. Gli orecchi mi hai aperto. Non hai chiesto l'olocausto né il sacrificio per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo. Nel rotolo del libro su di me è scritto: di fare la tua volontà, mio Dio. Questo io desidero, la tua legge è nel mio intimo. Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Paolo, chiamato a essere Apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e fratello Sostene, alla Chiesa di Dio che è a Corinto, a coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, santi per chiamata, insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore, nostro Gesù Cristo. Signore nostro e loro, grazie a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo. È parola di Dio.
Veniamo grazie a Dio.
E venne ad abitare in mezzo a noi. A quanti lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio.
Alleluia, alleluia, alleluia,
Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Egli è colui del quale ho detto: dopo di me viene un uomo che ha avanti a me, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua perché gli fosse manifestato a Israele. Giovanni testimoniò dicendo: ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito è lui che battezza nello Spirito Santo. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Cari fratelli e sorelle, ci ritroviamo all'inizio della prima parte del tempo ordinario, che durerà fino al 21 febbraio, perché il 22 di febbraio, col mercoledì delle ceneri, inizierà la Santa Quaresima in preparazione della Santa Pasqua. Dal momento che questo è l'anno A del lezionario festivo, ci accompagnerà ogni domenica del tempo ordinario la lettura del Vangelo di Matteo. Se non che quest'oggi, che è la seconda domenica del tempo ordinario, la prima coincide con la festa del battesimo di Gesù che abbiamo celebrato domenica scorsa, la liturgia ci propone il Vangelo di Giovanni, come abbiamo udito, ed è una specie di continuazione del tempo di Natale, che chiaramente si conclude con la festa del battesimo di Gesù. Infatti, le tre letture ed anche il Salmo ci offrono delle indicazioni che ci aiutano a comprendere l'identità di Gesù. Sembrano rispondere alla domanda: chi è Gesù? Una domanda di fondamentale importanza, perché la nostra fede si fonda proprio sulla conoscenza della persona di Gesù, su quello che ha insegnato, su quello che ha fatto, sulla sua morte e sulla sua risurrezione. Chi è dunque Gesù? La prima lettura ci dà le seguenti risposte. È il servo di Dio sul quale lui ha manifestato la sua gloria. Applichiamo le parole del profeta Isaia, del secondo carme del servo di Yahweh, che ha chiaramente una intonazione messianica, alla persona di Cristo. Quindi Gesù è il servo di Dio nel quale lui manifesta la sua gloria, la gloria della vittoria sulla morte, della vita sulla morte. È il Messia di Israele, colui che i profeti avevano nel corso di tanti secoli annunciato. È luce delle nazioni per portare la salvezza di Dio fino all'estremità della terra. Questa è una bellissima definizione che già nel profeta Isaia vedeva nel Messia non solo colui che avrebbe, che era atteso, profeta atteso dal popolo di Israele, ma colui che avrebbe portato la luce, la verità, la salvezza di Dio fino all'estremità della terra, dovunque, per tutta l'umanità. Il Salmo 39, che la liturgia ci propone, ci ha proposto come preghiera responsoriale, ci dà questa definizione di Gesù. Gesù è colui che è venuto per fare la volontà del Padre. Ecco, io vengo, Signore, per fare la tua volontà. La seconda lettura tratta dall'inizio della prima lettera di San Paolo, apostolo ai Corinti, ci ricorda che Gesù è il Signore nel quale i battezzati vengono santificati in virtù della loro fede. Di per sé chi santifica è lo Spirito Santo, ma il credente, attraverso la grazia del battesimo e la professione della sua fede, viene santificato in Cristo, nel mistero di Cristo, che poi è il mistero del corpo mistico della Chiesa, che sono le membra viventi di Cristo unite al suo capo, che è Cristo, secondo la teologia del corpo mistico paolina. Il Vangelo ci ricorda, con la testimonianza del Battista, che Gesù è l'agnello di Dio, è colui che toglie il peccato del mondo, è colui che battezza nello Spirito Santo, è il Figlio di Dio. La parola di Dio della liturgia odierna ci presenta 9 definizioni di Gesù. Gesù è tutto questo e infinitamente altro. Gesù è tutto quello che si può affermare veritamente a suo riguardo e infinitamente di più. Noi lo conosciamo attraverso la testimonianza della Sacra Scrittura, ma non dimentichiamo ciò che afferma San Paolo a suo riguardo quando dice che in lui abita corporalmente la pienezza della divinità, e la divinità ci trascende, ci supera. La nostra mente umana non è in grado di comprenderla. Rimane un mistero. Io credo che sia importante recuperare un po' questa dimensione, no, del mistero santo di Dio. Ecco, noi ci troviamo un po' in una cultura, no, che ci porta a sottolineare molto, direi, l'azione di Cristo nei confronti dei poveri, ecco, dei malati, dei sofferenti. Ce lo presenta come un grande filantropo, un uomo buono che aveva anche il coraggio di denunciare le ingiustizie, e proprio per le sue parole è stato messo in croce perché dava fastidio il suo insegnamento. Ma viene sottolineata molto oggi l'umanità di Gesù, e anche pastoralmente parlando, ecco, siamo, come dire, incoraggiati a imitarlo, cosa che dobbiamo fare sicuramente, no? Ma imitarlo molto sul piano così delle relazioni umane, della carità, della solidarietà nei confronti dei poveri. La dimensione trascendente di Cristo viene un po' trascurata. Il mistero che nasconde la sua persona. Ecco, c'è un po' il rischio di equivocare sulla persona di Gesù. Non dimentichiamo che è una persona divina, che ha assunto una natura umana. Quindi giustamente si dice che è vero uomo, ma non dimentichiamo che è vero Dio. È vero Dio. Quindi bisogna un po' recuperare questa, no? Ecco, anche nella esteriorità dei comportamenti, lo vedo così, tante piccole cose, no? Un tempo le persone entravano in chiesa, facevano una genuflessione. Ora, ci può essere qualcuno, anch'io stesso, no, che faccio un inchino perché ho dei problemi alle ginocchia, allora diventa un po' problematico. Ecco, ma la posizione, ad esempio, in ginocchio, ecco, un tempo, ecco, era prevista anche nella liturgia. Oggi viene detto anche nella celebrazione della messa, anche nei momenti della consacrazione, si dice i fedeli possono stare inginocchiati oppure in piedi. Però la posizione dello stare in ginocchio, non si dice di starci delle ore, ben inteso, no? È un segno attraverso il quale la persona corporalmente, cioè con la posizione del proprio corpo, manifesta, ecco, il riconoscimento della grandezza di Dio e della propria inferiorità nei confronti suoi. Noi siamo i suoi figli, siamo le sue creature. Allora, ecco, tutte queste cose che potrebbero sembrare, no, secondarie, accessorie, poi in fin dei conti non è che siano così trascurabili, perché soprattutto nella celebrazione dell'Eucaristia, ecco, si dovrebbe percepire questo senso del mistero, del mistero santo di Dio, che non è dato, guardate, solo da elementi, ad esempio dall'incenso o dall'accompagnamento musicale. Quelle cose ci possono stare bene, ma poi fondamentalmente non è che è proprio, non è che si dia gloria a Dio consumando tanto incenso in chiesa, no, si dà gloria a Dio casomai consumando tanto tempo in chiesa, perché il tempo esprime la gioia e la volontà di stare con il Signore, di starci bene, di glorificarlo, di ascoltarlo, di imparare qualcosa. Questo ha già un significato. Ecco, quindi non è andare alla ricerca, ecco, di emozioni, diciamo di carattere religioso. Chiaramente il profumo dell'incenso, un fondo musicale dell'organo, sono tutte cose che possono aiutarci. Starebbero, io se avessi trovato qualcuno che ho fatto restaurare l'organo, non ho mai trovato nessuno che venisse a suonarlo per amor di Dio. Forse qualcuno che veniva a suonarlo dietro retribuzione l'avrei trovato, ma io non l'ho fatto proprio per principio, dico no. Ecco, se si viene a fare un servizio in chiesa lo si fa per la gloria di Dio, per l'amore di Dio, non per una retribuzione. E quindi l'organo sta lì. E noi ne facciamo a meno. Ma, per così dire, riusciamo anche senza questi elementi, che oserei quasi dire coreografici, ecco, a vivere una relazione profonda con il Signore, che è data dall'ascolto della parola di Dio, che è data dalla preghiera, che è data dalla spiegazione della parola di Dio, dall'ars celebrandi, da come si celebra la messa, che aiuta le persone a entrare poco piano piano nel mistero, nel mistero santo di Dio. Ma di Gesù, del Verbo di Dio fatto uomo, noi sappiamo dal Vangelo che oltre a possedere una perfetta integrità di vita spirituale, ha posseduto anche una perfetta integrità fisica. Non si dice da nessuna parte nel Vangelo che Gesù fosse malato. Sembra proprio che non sia stato mai malato. Può darsi anche, chi lo sa, non si dice. Però, presumibilmente non è stato mai malato. Se è morto, è morto perché l'ha messo in croce, non è morto perché gli è venuta una malattia o è morto di vecchiaia. È morto nella pienezza della sua vita, 33 anni, perché l'hanno ucciso, l'hanno messo in croce. Allora dobbiamo chiederci perché l'uomo si ammala. La prima risposta corretta è che l'uomo si ammala, soffre e muore quale conseguenza del peccato originale compiuto dai progenitori. Questo è chiaro. Questo è sicuramente vero. Ma noi siamo stati redenti dal sacrificio della croce di Cristo, per le sue piaghe siamo stati guariti, dice il profeta Isaia. Abbiamo ricevuto lo Spirito Santo che ci abilita a rivolgerci a Dio dicendogli Abba Padre, come faceva Gesù. Alla luce della rivelazione cristiana, della parola di Dio, quali sono gli atteggiamenti da promuovere per conservarsi in buona salute o per recuperarla quando si fa l'esperienza della malattia? Noi questa sera preghiamo per gli infermi, per le persone malate, per guarire anche noi da qualcosa che ci può far soffrire. Io ignoro se sono stati fatti degli studi statistici a riguardo, ma credo che una percentuale elevata di patologie sono la conseguenza di scelte sbagliate di vita. di disordini che compromettono quell'equilibrio che è proprio della natura umana. Se consideriamo la vita degli animali inferiori all'uomo, vediamo che si ammalano molto meno dell'uomo, soprattutto quelli selvatici. Quelli domestici si ammalano forse un po' di più perché in qualche modo risentono della vicinanza dell'uomo e di uno stile di vita che spesso altera i loro equilibri naturali. Siamo indotti a ritenere che la cultura perfezioni la natura. In realtà, in riferimento alla salute, la cultura può contaminare la natura e in qualche modo influenzare negativamente la salute dell'uomo. È sufficiente pensare all'inquinamento atmosferico e dell'ambiente. Allora, quello che noi facciamo, diciamo che è frutto del progresso, poi ha delle ricadute, può avere delle ricadute sul piano alimentare, sul piano dell'aria che respiriamo, eccetera, che si rivelano nocive alla nostra salute. Pensiamo a tutte le patologie correlate al lavoro dell'uomo e agli stili di vita che conduce. E dall'alimentazione che fa. È sufficiente pensare per fare un esempio. Quale progresso nella salute delle persone si riscontrerebbe se venisse eliminati completamente l'uso del fumo, dell'alcol e delle droghe? Pensate un po', se a un certo punto queste cose non ci fossero più. Quante persone starebbero meglio? Quante persone vivrebbero più a lungo, vivrebbero bene, meglio, meglio. E guardate che queste sono proprio scelte di vita, perché un conto è uno che per lavoro è costretto a vivere un ambiente inquinante, dove ma fumare, bere e drogarsi sono scelte che uno fa. Non è costretto a farlo, la scelta libera, di morte, non di vita. Se acquistate un farmaco e leggete il foglio illustrativo allegato, vedrete che è indicato per alcune patologie, ma che comporta effetti collaterali per 10 volte di quello che fa bene. Chiaramente, il suggerimento che io do è di non leggere questi foglietti, perché se uno li legge non prende più niente, e non è bene non prendere più niente, perché le medicine, quando ci vogliono e fanno bene. Però se uno va a leggere, no, questo, ci sono poi delle persone un po', diciamo, emotivamente fragili, leggono che su 10.000 persone qualcuna può avere quel determinato sintomo, prendono quella medicina, avvertono il sintomo per suggestione e non perché glielo faccia tanto bene. Tant'è vero che io parlavo proprio di una cosa del genere a una persona in questi giorni, questa settimana, dice, io mi parlavo e dico, guarda, io a me per una patologia così più o meno capivo che cosa aveva, a me fa bene questo farmaco, dico provalo un po', tanto è una medicina così, ecco, mi dice ne ho preso una, ma dico ma ho preso, e poi ho avuto quello, ma su, c'è scritto proprio che fa venire questi effetti collaterali, figuriamoci una capsula di una cosa banalissima, era tutta opera di suggestione. Ecco, perché se uno ne prende per una settimana e vede l'insorgenza di un effetto collaterale di un certo tipo può dire: questo farmaco io non lo tollero, il mio organismo non va bene, non lo devo prendere più. Ma no, non puoi, di fronte a una medicina, a un'assunzione, un farmaco, basta, mi fa male. Chiaramente le medicine vanno assunte quando è necessario e in taluni casi di patologie croniche si devono assumere costantemente fino alla morte, ringraziando Dio che ci siano, perché è frutto, queste sono frutte della ricerca dell'uomo, ecco, della scienza medica, che ha trovato dei rimedi che vengono a eliminare determinati sintomi, se sono dei sintomi, oppure a curare veramente delle patologie, ecco, che bisogna far prendere le medicine. Io vedo che così ci sarà anche chi abusa, ma sicuramente ci sono più persone che trascurano di quelle che abusano. E dicono: come il dolore è un sintomo di qualcosa che non funziona bene nel nostro organismo, la malattia è un sintomo di qualcosa che non funziona bene nella nostra vita. Cosa fare per recuperare la salute? La prima cosa da fare è andare a confessarsi per recuperare la salute spirituale, che è in relazione a una vita di comunione con Dio. Ieri il Vangelo ci presentava quell'episodio del paralitico che viene calato dal tetto davanti a Gesù, al quale Gesù dice: figliolo, ti sono perdonati i tuoi peccati. Poi dopo lo guarisce, gli dice anche: alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua. Ma prima lo guarisce spiritualmente. Allora noi dobbiamo sempre guardare alla realtà globale della persona e considerare come tante situazioni patologiche di tipo organico, ma tante volte anche di tipo psicosomatico, cioè che riguardano più la sfera del comportamento, del non una, un cattivo funzionamento di uno specifico organo, ma di un malessere che può essere di natura esistenziale, che può essere quasi sempre, nella maggior parte dei casi, è legato a un disturbo di natura spirituale che non viene solitamente preso in considerazione. Quindi si va dal psicologo, ecco, si va dallo psichiatra, si va dal neuropsichiatra, si va da questi specialisti, i quali servono relativamente nell'ambito della loro competenza. Ma se una persona ha un problema spirituale, lo psicologo non ci può fare niente. Non ci può fare niente. E noi ci troviamo in una società dove sentivo una persona che lavora in quest'ambito, che mi diceva: al Gaslini, ecco, ci sono bambini curati per depressione di 5 anni. Ma capite, a 5 anni avere la depressione, a 12 anni avere la depressione. Ma c'è qualcosa che non funziona. Non funzionerà a livello, sarà necessario anche curarli con dei farmaci o con dei trattamenti psicologici, ma sicuramente c'è bisogno di tanta grazia di Dio, di tanto Spirito Santo, di tanta preghiera. Perché è possibile che, ecco, ora, una persona adulta che ha fatto determinate esperienze, eccetera, allora uno può anche capire, ci sono delle familiarità, ci sono delle componenti. Quando viene una persona depressa chiedo sempre, ma suoi genitori, sì, un po' mia mamma, ma sua nonna, ecco, poi esce fuori che magari la bisnonna ha fatto qualche problema grosso di natura spirituale, con la conseguenza che la nonna ha avuto qualche problema di salute, la mamma ce l'ha avuti ancora più rondi, la persona che viene a parlarmi ce l'ha ancora più presenti, e la figlia, guarda caso, tutti, ecco, in linea dello stesso sesso, ecco, a 15 anni ha già dei problemi. Ma è così, è così. Quindi benissimo che le persone si curino, che vadano, che recuperino, ma se non c'è il recupero da un punto di vista spirituale, non se ne esce, o se ne esce faticosamente. Particolarmente difficile il superlativo di faticoso, e se ne esce faticosamente, e delle volte non se ne esce. Ma perché? Perché bisogna integrare la parte psicologica, la parte clinica e la parte spirituale. Perché ognuno ha una competenza diversa, e tutto questo deve convergere per la promozione della salute di una persona, di un recupero della pienezza dell'integrità della vita. Poi, quindi, io dicevo, bisogna andare a confessarsi, è un modo di dire che bisogna prendere la prima cosa da prendere in considerazione: io sto male, cosa faccio? Incomincio un attimo a curarmi spiritualmente, a vedere se nella mia vita c'è qualche disordine di natura spirituale che bisogna mettere a posto. Poi bisogna pregare perché con l'aiuto della scienza medica si riesca a fare una diagnosi corretta del male di cui uno soffre. Tante volte uno sta male, dice, ma sto male, ma non si capisce da dove venga questo male. E bisogna, per curare una persona bisogna sapere che cosa gli fa male. Poi bisogna pregare sempre, perché attraverso sempre la scienza medica si individui una terapia adeguata ed efficace. Bisogna fare tutte le due cose, mettere insieme le due cose. Io sono particolarmente sensibile a queste problematiche perché nella mia famiglia mia mamma da 50-70 anni ha sofferto di una grave depressione ansiosa, che poi a un certo punto è stata superata attraverso una terapia farmacologica adeguata, ma eppure mia mamma era una persona di grande fede, che la parte spirituale, diciamo, non c'entrava, quella era una patologia chiaramente da correlare a certi vissuti della sua storia, che si è manifestata a un certo punto della sua vita in maniera severa, con la necessità di ricoveri all'ospedale, eccetera. Ma era proprio tipico, io mi ricordo, io ero un ragazzo, l'ho vissuta sulla mia pelle. Mi ricordo, ad esempio, a un certo punto lei, quando cominciava a star male, praticamente non riusciva a mangiare, non riusciva a mangiare, o aveva una difficoltà a mangiare. Allora, a un certo punto, cosa si faceva? Si portava all'ospedale. Allora, si portava all'ospedale e si faceva un ricovero a qualsiasi ora del giorno. C'era un ricovero all'ospedale. Non gli avevano andato ancora la terapia, che lei all'ospedale mangiava. Arrivavano quelli del mangiare e si metteva a mangiare. Dico, ma bella, è incredibile. Dico, non ha fatto nessuna cura. Era solo che lei era all'ospedale. E in quell'ambiente evidentemente si sentiva al sicuro, per cui lei mangiava. E poi ci stava per una settimana, 10 giorni, 15 giorni, il tempo che ci voleva, una cura, andava avanti per qualche mese, è durata 20 anni, non è stata mica una cosa da poco. Una cosa pesante. A un certo punto io tenevo conto, quando si andava da qualche, ho conosciuto tutti i migliori neurologi che c'erano a Genova, anche fuori Genova. Si andava, io facevo tutto un elenco di tutte le di farmaci che aveva preso. Che poi voi sapete, i farmaci si possono, poi per una depressione ansiosa bisogna fare sempre un mixer di medicine, quindi voi capite, si può fare centinaia di combinazioni, trovare quella giusta, è un'impresa. Eppure poi a un certo punto una dottoressa ci ha dato un prodotto, caspita, questo io ci avrei fatto un monumento, con quella medicina lì si è stabilizzata, è andata, non da sempre presa, ma non ci sono state più ricadute, al di là del fatto che io ho mandato 500 lettere ai monasteri di clausura che pregassero per la guarigione di mia mamma, 500, anche all'estero. Anche all'estero. C'ho dei classificatori interi di risposte. Perché a un certo punto uno cosa deve fare? Mi sono procurato attraverso la farmacia internazionale di Chiasso i farmaci che non erano commercializzati in Italia. E riportavo al professore e diceva, come ha fatto a trovare questa medicina? Non si preoccupi, l'ho trovata. Ma dice, lei dovrebbe fare il medico. No, io sono orientato a fare il medico delle anime, non il medico dei corpi. Tutte, perché io non lasciavo intentato nulla. Dico, questa medicina sembra che faccia bene, ma in Italia non si trova. Me la faccio arrivare da dove posso trovare. Poi si faceva una prova. C'avevo un sacerdote amico a Londra, sono fatto mandare un farmaco che lo facevano solo in Inghilterra. Cioè, ma com'è possibile? È possibile, proviamo. Però ci mettevo anche la preghiera. Allora, ci vuole uno e l'altro, uno e l'altro, e non bisogna scoraggiarsi, non bisogna dire basta, oh. mai scoraggiarsi. Sa avere grinta, determinazione, fiducia, speranza, la virtù della speranza teologale, che chiedetevi sarà dato, cercate troverete, bussatevi sarà aperto. Bisogna fare tutte e tre queste cose se vogliamo uscire da certe situazioni. Bisogna anche pregare perché i farmaci facciano bene, nel senso che siano evitati gli effetti collaterali, quindi la benedizione delle medicine è giustificata. Noi benediciamo i panini, Noi benediciamo l'acqua, il sale, l'olio, ma dobbiamo benedire anche le medicine, perché facciano bene e non facciano male. E bisogna affidarsi alla misericordia di Dio chiedendogli con umiltà di avere pietà di noi. Io conosco parecchie persone malate le quali non guariscono mai per i seguenti motivi, perché poi ci sono anche i motivi per cui uno non guarisce o non supera certe situazioni. Perché non vivono una vita di grazia, chiaramente una vita di peccato condiziona negativamente la salute fisica. Perché non si curano come dovrebbero, perché non cambiano abitudini di vita che sono all'origine dei loro mali, perché vogliono curarsi da soli senza il supporto medico, perché presumono che come una malattia è venuta, così se ne vada. Ecco, si dice, passerà. 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 Delle volte passa. C'è una remissione spontanea di certe patologie banali, ma delle volte non passa per niente. Con questo discorso che via, poi le cose si aggiustano, al tempo, all'inizio della pandemia del Covid c'è della gente che ci ha lasciato la pelle perché non si è curata, perché ha trascurato i sintomi, perché sono stati male interpretati i sintomi. Ma c'è una responsabilità anche delle persone. Perché le persone non si accostano con frequenza all'Eucaristia? Gesù è il pane della vita non solo spirituale, ma anche fisica. Dio vuole la salute di tutti i suoi figli, ma fa miracoli molto raramente. Noi, quando preghiamo per un malato, abbiamo sempre, diciamo, l'aspettativa di un intervento straordinario di Dio. Noi preghiamo, 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 e più preghiamo, più siamo convinti che tocchiamo il cuore di Dio, ma che possa fare un miracolo. Ma i miracoli sono rari. Non è questo il modo ordinario di procedere di Dio per restituirci la salute. Il Signore ci restituisce la salute attraverso tutta una serie di interventi che richiedono anche la nostra collaborazione, poi Lui ci mette la sua grazia. Quindi la cosa migliore da fare è quella di chiedere al Signore che ci illumini su che cosa dobbiamo fare noi con l'aiuto della sua grazia. Cosa dobbiamo fare noi con l'aiuto della sua grazia? Per superare qualsiasi situazione patologica possa sopravvenire nella nostra vita. Cosa, Signore, devo fare? Ecco, per il mio bene, per la tua gloria. Per il mio bene e per la tua gloria. La gloria di Dio è l'uomo vivente, non è l'uomo malato, l'uomo sofferente. La gloria di Dio è l'uomo vivente, certo. Ecco, Gesù ha glorificato il Signore con la sua morte perché poi è risorto. Se non fosse risorto, la morte sarebbe stata il fallimento totale del progetto salvifico di Dio. Quindi è nella risurrezione, è nel recupero della pienezza della vita, della salute, che chiaramente non è solamente la salute fisica, ma è anche la salute spirituale. È chiaro che quando verrà il nostro giorno, se noi moriremo in comunione con il Signore, saremo associati alla sua gloria, nell'anima subito e nel corpo alla fine dei tempi, alla resurrezione dei morti. Sia lodato Gesù Cristo. Rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza, disceso dal cielo, e per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Nello Spirito Santo, che è Signore, dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Ora prendiamo il nostro bigliettino che dovrebbe essere sulle panche e se non avete una penna vi viene data e ve la tenete per la prossima volta, non è il caso di restituirla, e facciamo la nostra intenzione offertoriale per iscritto, come siamo soliti fare qui. Possiamo scrivere così: Padre, nel nome di Gesù, e per intercessione di Maria, io ti offro. Mettiamo i nomi delle persone ammalate per le quali noi vogliamo pregare questa sera. Perché lo Spirito Santo scenda su di loro per il recupero della loro salute. Ora, mentre viene proposto un canto offertoriale, come sempre si passa per la raccolta delle intenzioni delle offerte. Prendiamo il nostro cartoncino rosso con l'atto offertoriale. Chi ne fosse sprovvisto vi viene dato, poi lo conservate per le altre volte. Questo è rimasto sempre lo stesso. In questo momento che precede l'offerta del pane e del vino, che per opera dello Spirito Santo diventeranno il corpo e il sangue di Cristo Padre, in comunione con tutta la Chiesa di cui mi sento membro vivo, io ti offro la mia persona, il mio corpo, la mia anima, il mio spirito, la mia vita fisica, psicologica e spirituale, come sacrificio a te gradito in comunione col sacrificio redentore di Cristo, affinché i frutti di grazia di questa Eucaristia si possano riversare efficacemente sulla mia vita e su quella di tutta l'umanità. Aiutami a non conformarmi allo spirito del mondo, di modo che lo Spirito Santo possa operare liberamente in me, rinnovando il mio modo di pensare al fine di discernere la Tua volontà, ciò che è buono, a te gradito e perfetto, e mettimi in condizione di agire in conformità ad essa per la Tua gloria, per il mio bene e per la salvezza del mondo. Amen. Benedetto sei Tu, Signore, Dio dell'universo, dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a Te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei Tu, Signore, Dio dell'universo, dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a Te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Concedi a noi, Tuoi fedeli, o Padre, di partecipare con viva fede ai santi misteri, poiché ogni volta che celebriamo questo memoriale del sacrificio del Tuo Figlio si compie l'opera della nostra redenzione. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nella Sua misericordia per noi peccatori, Egli si è degnato di nascere dalla Vergine. Morendo sulla croce ci ha liberati dalla morte eterna e con la Sua risurrezione ci ha donato la vita immortale. Per questo mistero di salvezza, con gli angeli e gli arcangeli, i troni e le dominazioni e con tutte le schiere celesti, cantiamo senza fine l'inno della Tua gloria.
Benedetto colui che
Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, Sant'Alberto e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Marco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Chiediamo di benedire in particolare Giovanni per la sua liberazione e tutte le persone che ti abbiamo offerto sui foglietti per la loro guarigione fisica. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno il nostro fratello Giuseppe e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
Yeah.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo.
Con noi
Infondi in noi, o Padre, lo spirito del tuo amore, perché saziati dall'unico pane del cielo, nell'unica fede siamo resi un solo corpo. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Ricordo che sabato prossimo, 21 gennaio, è il terzo sabato del mese, che alle ore 17 ci sarà la Santa Messa Vigiliare Vespertina per gli antenati defunti. Ricordo che sono arrivati nuovamente, che erano stati esauriti i messalini sulla tua parola, per cui ne abbiamo ancora un po' di copie, se qualcuno ne fosse sprovvisto. Siamo all'inizio del mese di gennaio e ci abbiamo gennaio e febbraio, qui è molto importante che alimentiamo la nostra fede all'ascolto quotidiano della parola di Dio. Ora benediciamo i panini. Questa benedizione vale anche per altri alimenti, che acqua, olio, sale, che le persone possono aver portato con loro. I panini sono un sacramentale attraverso il quale la grazia di Dio può raggiungere chi li consuma con un briciolo di fede. La volta scorsa, per un problema così di farina, non sono venuti tanto gradevoli, e perché ci avevano portato della farina che non era adatta a questo scopo, ora l'abbiamo eliminata e sono di nuovo, diciamo, buoni da mangiare e buoni anche per lo spirito. Quindi diciamo che la nostra fiducia nel Signore deve essere vissuta in una maniera equilibrata. Non è che uno dice: mangio un panino benedetto così non prendo le medicine. No, mangio il panino benedetto perché le medicine mi facciano più bene, perché la grazia di Dio possa essere veicolata anche attraverso questo segno, che è un qualcosa che non si porta addosso come un crocifisso, una medaglia, ma si mangia. Questo segno acquista un significato come anche segno di unità, non solo con Dio, ma anche fra coloro che lo condividono all'interno di una famiglia, in un contesto, ecco, familiare, soprattutto la domenica, laddove magari ci sono persone che hanno una fede un po' superficiale o vacillante. Lo spezzare un panino benedetto, il condividere o fare la preghiera che è allegata a ogni confezione può essere un aiuto. Può essere un aiuto per crescere nella fede, per avvicinarsi anche a un rapporto più profondo con Dio. Poi i panini ci sono messi a disposizione perché noi possiamo condividerli soprattutto con le persone che magari per svariati motivi non sono in condizione, per l'anzianità, per la malattia, per vari problemi, di partecipare all'Eucaristia. Per le persone che si trovano in situazioni disordinate, che non si possono accostare ai sacramenti della fede, e per i bambini o comunque le persone che non hanno fatto ancora la prima comunione, che possono trarre vantaggio da un sacramentale, e può essere la strada attraverso la quale uno poi giunge anche ai sacramenti della fede. Ecco, non dobbiamo trascurare nulla di quello che ci può aiutare, che viene messo a nostra disposizione dal Signore attraverso la mediazione della Chiesa, per vivere bene la nostra vita, vivere in salute la nostra vita fisica, vivere soprattutto nella comunione con Dio e con il prossimo, e anche con se stessi. E anche con se stessi, perché ci sono delle persone che non sono riconciliate con se stesse. E bisogna che una guarigione, ci sono tante persone, forse più di quante noi immaginiamo, che non si amano. È tragico riconoscerlo, ma è vero, c'è tanta gente che non si ama, e voi capite che una persona che non si ama, come fa a amare Dio, come fa a amare il prossimo? Diventa un problema amare Dio e amare il prossimo se uno non si ama. Quindi bisogna che le persone, ecco, si amino per poter vivere, perché questo, ecco, ama il prossimo tuo come te stesso. Se io non mi amo, come faccio a amare gli altri? E come faccio a amare Dio se non amo gli altri? È tutto legato insieme. Bisogna partire da questa sanità che riguarda la nostra vita, il nostro volerci bene a tutti i livelli. O Padre, noi invochiamo la potenza del tuo Santo Spirito su questi panini, sugli altri elementi che ci possono essere portati dai fedeli, perché tutti coloro che li consumeranno con fede siano fortificati nelle virtù teologali, fortificati nella salute fisica, psicologica e spirituale, messi in grado di contrastare ogni azione del male che può condizionare negativamente la vita, per vivere nella pienezza della libertà e della integrità dei figli di Dio. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, scenda su di essi e vi rimanga sempre. Amen. Ora concluderemo la Santa Messa con la benedizione, dopodiché faremo il canto conclusivo Tu sei la mia vita, che deve essere sempre un canto ampio che mi dà la possibilità di fare la conclusione della diretta della videotrasmissione. Poi invocheremo lo Spirito Santo su di me, poi chi lo vuole può venire qui nella cappella uno per volta, e io vi farò l'imposizione di questa pianeta che è stata usata da un santo e che è un sacramentale, quindi come possono essere i panini, come può essere qualsiasi le cose che, ecco, le reliquie dei santi, ecco, è un gesto di fede attraverso il quale noi chiediamo l'intercessione di un grande santo che preghi per l'integrità della nostra salute fisica e spirituale. Il Signore sia con voi. Dio onnipotente allontani da voi ogni male e vi conceda con benevolenza i doni della sua benedizione.
Amen.
Renda attenti i vostri cuori alla sua parola perché possiate godere della gioia senza fine.
Amen.
Vi aiuti a comprendere ciò che è buono e giusto perché camminando sempre sulla via dei suoi precetti possiate diventare coeredi dei santi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Nel nome del Signore andiamo in pace.
Amen.
Gloria.